anzi vi faremo sentire alle 8:25 l'ultimo speciale Marrakech Express, l'ultima tappa prima appunto del rientro di Palumbo in conduzione. Intanto ci sono arrivati dei messaggi al 366 6260 155. Un messaggio ci diceva un ascoltatore che ieri ha disertato, ha ringambato anzi per la precisione il laureato, che però era sold out alla compagnia, per andare a vedere Due sotto il burka con la regista in sala su Aboud. Fantastico, promuovetelo. E in realtà, caro ascoltatore, anzi cara Francesca, lo abbiamo fatto in un approfondimento in Situation Room, abbiamo intervistato la responsabile cinematografica dello Stensen proprio su questo film, su questa commedia politica, l'ha definita la stessa regista, che sta avendo già un'enorme accoglienza calorosa anche a Firenze. Allo Stensen è la sala dove viene proiettata. Io stavo parlando per prendere anche un po' tempo per allestire la postazione per annunciare il nostro ospite.
Ecco, mentre tu parlavi di Elfi e Babbo Natale ci è arrivato in studio Tommaso Sacchi, che non ci parlerà dell'estate fiorentina, gli è stato vietato assolutamente di parlare dell'estate fiorentina, ma ci parlerà del Rock Contest, perché il comune di Firenze promuove, ci dà una mano a promuovere il Rock Contest da ormai 30 anni, se non sbaglio.
Ma direi di sì. Buongiorno, innanzitutto buongiorno a tutti.
Buongiorno
agli amici di Controradio, agli ascoltatori. Scusate il piccolo ritardo, ma insomma vi ho lasciato.
C'era traffico?
Ma neanche troppo.
Non c'era il traffico.
Neanche troppo, era proprio un ritardo mio, mi scuso moltissimo. Certo, da 30 anni. Rock Contest è una delle realtà che in Italia testimoniano come esistano nei nostri territori dei talenti, esistano nei nostri territori degli ottimi cantautori. L'Italia è un paese che ha una tradizione cantautoriale antichissima, la Toscana in particolare è una terra di cantautori, e Rock Contest credo che in questi 30 anni abbia contribuito, forse più che contribuito, perché è la manifestazione per eccellenza conosciuta in tutte le regioni d'Italia. A me capita spesso di viaggiare, devo dire che quando si parla con cantautori, con compositori, con persone che vengono o che appartengono al mondo della cosiddetta musica indie, musica indipendente, il Rock Contest è un po' una sorta di porto franco, di luogo dove si parla una lingua comune e dove si ha la possibilità, qualora lo si vinca, di essere promossi e di andare poi sui palchi maggiori del nostro paese. Se vogliamo ricordare qualche nome di grandi cantautori, di grandi musicisti che sono passati da Rock Contest, io ricordo sicuramente gli Offlaga Disco Pax, ricordo musicisti come Diodato, ricordo in giuria, ricordo amici come Manuel Agnelli, come Piero Pelù, come insomma quest'anno Bobo Rondelli, Max Collini, insomma li direte voi, ma questo per testimoniare come ci sia attenzione, affetto e anche un senso di, come dire, un accredito verso il Rock Contest, per definirlo una delle manifestazioni più interessanti che riguardano la musica italiana.
E noi di Controradio siamo particolarmente attaccati in maniera affettiva, ma siamo anche orgogliosi di questa manifestazione che nel corso di questi decenni ci è costata tantissima fatica. Tu puoi immaginare, è nata negli anni 80, riuscirla a portare nel nuovo millennio con tutte le varie mode che sono andate, che sono passate, però siamo riusciti a mantenere il Rock Contest. Noi ne siamo veramente tanti orgogliosi e siamo grati a tutti coloro, in questo caso il Comune di Firenze che in questo momento stai rappresentando, ma anche tutte le altre istituzioni e sponsor che nel corso degli anni ci hanno dato una mano, perché è veramente uno sforzo. Con l'occasione per ringraziare la nostra redazione musicale, che è veramente uno sforzo immane per un'entità piccola come Controradio per mantenere una cosa così complicata come è un Rock Contest, che parte da 600-700 band che ci mandano, prima ci mandavano i nastri, ora ci mandano gli MP3, e soltanto lo sforzo di riuscire a selezionare quelli che poi faranno veramente il Rock Contest dal vivo.
E poi c'è da sottolineare anche l'età giovanissima dei partecipanti.
Certo, ma sì, infatti quando si parla di avvicinamento del pubblico alla musica, alla cultura, quando si parla di incentivare le nuove generazioni, di politiche giovanili, così. Beh, il Rock Contest di fatto da 30 anni lo fa, cioè lo svolge questo ruolo importante di andare a pescare quelli che sono magari dei talenti da cantina, come li chiamo io, cioè quei talenti che provano nelle loro case, nei loro studi, che affittano una sala prove e che poi ci provano a loro volta a mandare una promo a voi di Controradio, e spesso poi questo gli permette di andare sul palco della FLOG e di confrontarsi con una giuria, di confrontarsi con un contesto così importante, ripeto, accreditato come quello del Rock Contest, che da 30 anni promuove la musica italiana.
Avremo modo poi di parlare nel corso di tutta la giornata, nei nostri anche spazi di conduzione musicali, rispettivamente, rispetto alla finale di domani sera alle 21:30 sul palco dell'Auditorium FLOG. Ecco, vorrei sottolineare questo legame tra la storicità del concorso e anche la trasversalità, perché è riuscito a mantenere una identità ben precisa pur toccando anche generi musicali. Per esempio, tra i finalisti dello scorso anno i Ross sono stati chiamati da X Factor, che ha deciso di aprire non solo agli interpreti ma anche a chi produce musica originale, e i Manitoba sono stati messi sotto contratto dalla Sugar, un'importante etichetta italiana che anche Motta in scuderia. Quindi riuscire ad ottenere una qualità e una visibilità al contempo.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Infatti, secondo me l'aspetto interessante, ne ho parlato più volte anche con Giuseppe Barone, insomma con tutti gli amici che lavorano per questo grande progetto, è il fatto che il Rock Contest non abbia nessuna, come dire, non abbia nessun pregiudizio nei confronti della buona musica d'autore. Cioè non c'è un tipo di musica che può farcela e che può, come dire, che can succeed, per dirla all'anglosassone, che Jimmy Tranquillo è contento, può avere successo, ma ci sono tantissimi generi musicali, ci sono tantissime espressioni e modalità di interpretazione della propria musica che possono arrivare sul palco della finale. Questo è un aspetto bellissimo. Io ho presente alcune finali con progetti di musica più elettronica, ovviamente con componenti vocali, ho presente progetti più voce chitarra unplugged, come si dice, e uso un altro termine inglese,
anche perché l'equivalente italiano non c'è. Dimmi unplugged in italiano.
Sì, perché risulterebbe qualcosa di diverso.
Ci vuole una frase di 25 parole per descrivere una parola.
È vero. Però questo per dire che davvero ci sono progetti più crudi, veramente voce chitarra, voce pianoforte, voce tastiera, ci sono progetti invece che hanno una sofisticatissima impalcatura elettronica, e tutti questi possono comunque far parte della musica, della nuova musica contemporanea, cantautorale, e il palco del Rock Contest ripromuove.
Parliamo della serata però dal punto di vista del pubblico. Perché bisogna andare al Rock Contest e perché sabato sera non potete fare a meno di venire al Rock Contest alla FLOG? Perché è una serata veramente, non sembra nemmeno di essere in Italia, sembra di essere in una grossa capitale anglosassone, mi permetti, Londra o Los Angeles o New York, dove si alternano queste band che moltissime della gente che è lì non le ha mai sentite, eh? E questa è proprio la proposta della gig, della multi-gig che fanno. Se tu vai su Sunset Boulevard al Whiskey o al Cat Club, tu quasi tutte le sere trovi sei band sconosciute che arrivano più o meno da tutti gli Stati Uniti d'America. Alcune di queste diventeranno famosissime.
Assolutamente.
E questo noi lo facciamo per una volta sola, lo facciamo in Italia, a Firenze, alla FLOG.
Questo sì. Io dico, perché essere sabato sera alla finale del Rock Contest? Perché durante tutta la giornata avete goduto dei grandi concerti di String City.
Esatto.
Scusate se faccio il mio mestiere. No, a parte gli scherzi, sabato e domenica sono due giornate dedicate alla musica a Firenze, sono due giornate straordinarie perché si passa dalla classica e dalle sonorità sinfoniche di String City, che è il progetto che gli ascoltatori seguono con attenzione, e che porta la grande musica ad archi, la grande musica a corde, come dice la parola stessa, all'interno di 50 musei della città di Firenze. Io, dicendo questo, ringrazio i direttori degli spazi culturali e dei musei che hanno aderito all'iniziativa. L'anno scorso erano, mi pare, 38, quest'anno ci hanno chiamato i direttori dicendo: vogliamo esserci anche noi, vogliamo far parte di questa grande progetto, di questa grande kermesse musicale che è String City, quindi con l'Orchestra Regionale della Toscana, il nostro omaggio musicale Fiesole e il Conservatorio Cherubini, abbiamo dato vita a 70 concerti in 50 musei della città, tutti gratuiti. E poi che succede? Che la sera, finita la kermesse di String City, si va verso la FLOG e si ascolta la buona musica italiana.
E ricordiamo allora, le porte si apriranno alle 20:30 per la serata, la finale dalle 21:30, l'ingresso è 8 euro, ridotto a 5 euro fino alle 22:30, gratuito per i soci del Contro Radio Club. Tutte queste informazioni, come anche il link per ascoltare i finalisti, li trovate naturalmente sul nostro sito controradio.it e sul sito dedicato al concorso rockcontest.it.
Salutiamo Tommaso Sacchi. Tommaso Sacchi, quando torniamo a parlare d'estate fiorentina, Natale, il 25 e il 26,
tra poco,
quando si inizia?
Ma l'estate fiorentina è diventato un cantiere che dura tutto l'anno. Usciremo, mi prendo un minuto del vostro tempo per dire che usciremo con un avviso pubblico, quindi un bando per le idee, per i progetti dell'estate fiorentina, e lo faremo, come ha detto bene il sindaco, entro dicembre, e quindi da gennaio saremo pronti con la struttura dell'assessorato alla cultura a valutare tutte le progettualità, e poi subito in battuta annunceremo i progetti speciali, i progetti che partono dal bando, insomma tutta la grande estate che durerà 6 mesi.
E poi ci sarà da pensare ai 30 anni del Rock Contest, perché certo, quest'anno è la 29esima edizione, poi la grandissima festa della prossima edizione.
Davvero.
Pensa un po', Chiara, io avevo voluto fare una battuta sulla strada fiorentina, invece è vero, questi per Natale per il Natale ci parlano,
si tirano sulle maniche,
si riparlerà dell'estate fiorentina, anche se fuori ci saranno meno 5 e la neve,
e noi lavoreremo all'estate
fiorentina.
Grazie a Tommaso Sacchi.
Un po' di sano ottimismo, no? Vediamo certo, l'estate anche d'inverno.
Benissimo, grazie Tommaso Sacchi.
Grazie.
Sono proprio i Ross, i finalisti dello scorso anno, chiamati da X Factor, che ha deciso di aprire non solo, come dicevamo, agli interpreti, ma anche a chi produce musica originale. Il Rock Contest si occupa solo di questo, e da qui ricordiamo l'importanza proprio dell'identità di questo storico concorso che compierà il prossimo anno 30 anni. Dicevamo, Jimmy, per riassumere, domani all'Auditorium FLOG di Firenze la finale con i 6 gruppi in concorso ed Edda in concerto. La giuria è molto nutrita, con musicisti come Cosmo, Max Collini, Bobo Rondelli, Lodo Guenzi dello Stato Sociale ed ancora giornalisti delle testate quotidiane delle riviste musicali specializzate.
Io rincalco la dose, è bellissimo andare al Rock Contest, io ci vado soprattutto alla finale.
Finalmente quest'anno, se posso,
vieni anche tu, viene anche Chiara Brilli,
anche Domenico Guarino, finalmente dopo anni e anni di attesa in cui non...
I bambini sono un po' più cresciuti, si può uscire un po' la sera. No, veramente, sentire queste band che sono giovani, hanno idee e quindi è veramente una serata piacevolissima. Si gira, si sente un pezzo di una band, si chiacchiera con gli amici. Una serata memorabile, succede tutti gli anni, una volta l'anno, succede questo sabato sera.
E anche la diretta di Controradio.
Naturalmente.
Non dimentichiamocela, nel senso che seguiremo in tempo reale da lì e sentirete sulle nostre frequenze la diretta con Giustina Terenzi e Deva Gazzi. Questo per quanto riguarda il Rock Contest.
Siamo arrivati alle 9, Chiara Brilli, abbiamo un paio di notizie, poi passiamo nel prossimo blocco di questa Todo Cambia, in cui avremo anche altri ospiti, ma avremo anche il Marrakesh Express da Raffaele
Palumbo. E poi come
Palumbo.
Ogni venerdì il consueto appuntamento con la politica, il punto, il focus politico con il professor Carlo Sorrentino, ma dicevamo di due notizie, sono più di 50.000 le famiglie toscane in stato di povertà assoluta che avrebbero diritto al reddito di inclusione per un assegno a famiglia pari a circa 5.000 euro l'anno, con ulteriori criteri per l'accesso come presenza di minori, invalidità, gravidanza e over 55 in stato di disoccupazione. Le famiglie beneficiarie scenderebbero a 31.500. Questi sono numeri elaborati dall'Osservatorio Sociale Regionale della Regione Toscana ed è partendo anche da questi dati che nasce in Toscana il tavolo regionale dell'Alleanza contro la povertà. Questo è una notizia che volevamo darvi, che ritroverete poi anche sul nostro sito controradio.it con ulteriori particolari sui soggetti che parteciperanno a questa alleanza toscana contro la povertà, che nasce con l'obiettivo di lavorare in collaborazione con le istituzioni locali per divulgare la conoscenza della misura, monitorarne l'attuazione e stimolare la pubblica amministrazione nell'applicazione attenta e puntuale. E poi torniamo agli alberi, ma non parliamo di Firenze, Jimmy, parliamo di Lucca, perché a seguito di un'ordinanza del sindaco Tambellini saranno abbattuti nei prossimi giorni 8 platani attaccati dal cancro colorato, così chiamato, fra quelli che costeggiano le mura urbane. Gli alberi malati sono situati in viale Pompeo Batoni, a pochi passi da Porta Santa Maria, nel parcheggio del cimitero urbano di Sant'Anna, e il provvedimento è prescritto dall'ufficio fitosanitario. Immaginiamo che farà discutere, ma se vedrete appunto questo taglio è dovuto a quest'ordinanza che è causata da questo cancro colorato che ha attaccato alcuni dei platani della città di Lucca.
Una notizia da Fucecchio, che la prendo occasione per dare alcuni consigli. Intossicati in 4 a Fucecchio ci sono 2 bambini di 3 mesi e 6 anni. Questo lo dico, si sospetta, ecco, vi leggo la notizia, si sospetta l'intossicazione da monossido di carbonio in una casa del centralissimo corso Matteotti a Fucecchio ieri sera intorno alle 21. Allora, questo è il periodo di questi casi.
Ahimè, sì.
Ahimè, perché le caldaie, anche quelle singole, quelle private, rimangono spente, non provvedono al riscaldamento dell'abitazione per tutti i mesi primaverili ed estivi. Quindi quando si riaccendono ci potrebbero essere dei glitch, come mi piace dire a me, delle magagne, dei funzionamenti errati che portano alla produzione di monossido di carbonio.
Come fare?
Negli Stati Uniti, in quasi tutti gli appartamenti, questo mi sembra strano, c'è un rilevatore di monossido di carbonio che costa pochi dollari, 10-12 dollari, va a batterie e inizia a far rumore, è tipo quello dell'allarme antincendio, però è molto più semplice, funziona a batteria da 9 volt e c'è l'indicazione. Tutte le volte che cambia...
Ma è in vendita in Italia?
Non lo so, però potrebbe essere, perché no? C'è questa indicazione, tutte le volte che cambia l'ora, che si torna all'ora solare, di cambiare la batteria del rilevatore di monossido di carbonio e quella del rilevatore di fumo per l'antincendio. Sono piccole cose che però possono salvare la vita. Comunque, di sicuro, non mancate di fare l'ispezione annuale alla caldaia, perché non è una legge stupida, è obbligatoria, ma non è stupida.
Solo per non avere la multa, ma è per la vostra salute,
per la vostra vita e la vita dei vostri cari.
9-3 minuti, ci risentiamo dopo una breve pausa pubblicitaria.
Alle Terme Antica Querciolaia puoi immergerti in acque uniche, calde, temperate e fredde, ritemprarti con massaggi e trattamenti speciali, rinascere nella bellezza di una terra ineguagliabile. Piscine termali e centro benessere Terme Antica Querciolaia a Rapolano, Siena e su termeacco.it.
Nuovo modo, 1 e 2 dicembre, cambiare la finanza per cambiare l'Europa, al Circolo Exfila a Firenze. Dialoghi su economia, finanza, etica, attraverso un nuovo modo di riflettere sulle sfide. Segna l'appuntamento in agenda e non mancare. Scopri il programma su www.novomodo.org e iscriviti gratuitamente. Nuovo modo, 1 e 2 dicembre 2017 a Firenze, al Circolo Exfila, ingresso libero.
Rock al gusto d'olio. Arriva a San Casciano la prima edizione di Roccolio, concorso musicale per band under 30, tappa nazionale del Girolio d'Italia. Sabato 2 dicembre alle 17 nell'area dentro le mura di San Casciano. Olio nuovo, ricetta di una volta e il live del concorso rock. In giuria, musicisti, giornalisti e produttori musicali. Roccolio ti aspetta il 2 dicembre alle 17 a San Casciano. Info cinziadugo@gmail.com.
Oggi a Teresa ho regalato una fede d'oro. Alla terra ho regalato 6 tonnellate di cianuro. Al fiume 3.000 litri di acido. Alla foresta una ferita di 10 chilometri. A Ramon lo sfratto dal suo villaggio. A Juana una malattia.
È questo l'oro che vuoi? Gioielleria Belloni presenta Ethical Gold. Dalla Colombia il primo oro che rispetta gli uomini, la terra e l'ecosistema. Ethical Gold by Gioielleria Belloni. Il bene più prezioso è la dignità. Ethicalgold.it.
A Firenze trovi Ethical Gold da Conti Gioielli, in via Gioberti 149 Rosso.
A Livorno è già tempo di Natale. Dal 18 novembre al 6 gennaio, ogni venerdì, sabato e domenica, il villaggio di Natale ti aspetta con mercatino, giochi, spettacoli ed animazioni. Incontra Babbo Natale, visita la sua casa e partecipa ai laboratori con gli elfi.
Il villaggio di Natale, realizzato da artigiani e artisti livornesi con materiale di riuso e riciclo, ti aspetta al Parco del Teatro Villa Mimbelli, via San Jacopo Acquaviva 63, Livorno. Info prolocolivorno.it, villaggiodinatalelivorno.it e pagina Facebook Il Villaggio di Natale.
I nuovi talenti della danza toscana al Maggio Musicale Fiorentino in Bella Addormentata, attualizzazione contemporanea del balletto classico firmata dal coreografo Diego Tortelli, una nuova produzione della compagnia Junior Balletto di Toscana, 14 danzatori in una danza metropolitana fra reale e ideale, al Teatro del Maggio il 7, 9 e 10 dicembre, info e prevendite www.operadifirenze.it.
Temporale Festival 2017, Elettroshock, suoni e musica di ricerca, sezione Y dal 30 novembre al 3 dicembre, tra Firenze e Pistoia, info temporeale.it. Sabato 2, doppio appuntamento alla Palazzina Reale di Santa Maria Novella. Ore 17, Residenza Cate, Open Lab, con Andrea Borghi e il collettivo Ground to Sea più Biagio La Ponte. Ore 21.30, il concerto Oboe Plus, con Christopher Redgate e Craig Veer.
Contro Radio.
E allora veniamo all'ultima puntata di questo diario di viaggio di Raffaele Palumbo. Marrakesh Express ci sta raccontando questo viaggio anche questo organizzato dal Contro Radio Club insieme a Travel Design Studio, che ha portato un gruppo di soci del Contro Radio Club nel Marocco sahariano. Oggi, anzi, quella che sentiremo in realtà è il diario della giornata di ieri, perché il gruppo in questo momento dovrebbe essere in volo verso Milano, dovrebbe essere in volo. E quindi Raffaele Palumbo tornerà e tutto il gruppo torneranno stasera, quindi da lunedì il Todo Cambia andrà regolarmente in onda sotto la sua conduzione. Ma sentiamoci questa ultima puntata di Marrakesh Express.
Allora, qui sono le 6 del mattino, stiamo registrando prima di partire, stiamo per andare in aeroporto, il brivido di non aver trovato un passaporto, però l'abbiamo trovato, il compleanno di Tino, a cui tutti hanno fatto gli auguri in maniera naturalmente molto affettuosa, è uno dei nostri compagni di viaggio di questo Marocco sahariano che si conclude quest'oggi con il rientro in pomeriggio a Bologna. Insomma, due parole a chiudere, chi le vuole dire? Di solito no, quelli più appassionati dei nostri viaggi, il Controradio.
Viaggio meraviglioso. Consigliabile a tutti, andate con Controradio, perché poi c'è sempre un gruppo. Io il secondo viaggio che faccio, c'è sempre un gruppo meraviglioso. Sarà la radio che li migliora, non so, oppure erano così di natura, però secondo me l'ascolto della radio migliora.
Grazie. Volevo fare aggiungere un'ultima parola anche a Tino, il suo compleanno naturalmente festeggiato in maniera degna.
Sì, il primo viaggio organizzato che abbia mai fatto. Gente fantastica, non me lo sarei mai aspettato, devo dire, temevo una cosa molto peggiore, invece tanti amici con i quali sarà difficile separarsi.
Grazie Contro Radio. Grande guida, bisogna dire.
Assolutamente.
Abdul è stato
straordinario. Grazie Tino, buon compleanno, buon viaggio. Grazie. Anche a te. Sentite il rumore delle valigie, ci stiamo, come dire, avvicinando alle macchine per andare in aeroporto ad Agadir, poi da Agadir arriveremo a Casablanca e da Casablanca poi a Bologna. Chiusura, un saluto?
Sì, un saluto, è stato un viaggio bellissimo, anche per me è un'esperienza fantastica, un gruppo bello, una grande guida, tutto bene. Ok, grazie.
Grazie, emozionantissimo.
Sì, davvero, è stato, sono Maria Giovanna, è stato un bellissimo viaggio, veramente insolito, un viaggio che uno non si aspetta, insomma non è stato un viaggio qualsiasi in Marocco, non abbiamo fatto le mete quelle solite, ma un viaggio all'interno del Marocco vero e più profondo, dove abbiamo visto vari livelli di povertà, di ricchezza, di... comunque insomma veramente un grazie a tutta Controradio per questa bellissima esperienza che ci ha fatto fare, grazie,
buon viaggio. Noi mentre andremo in onda questa breve trasmissione saremo appunto in viaggio, ci rivediamo in Italia, il Marocco sahariano finisce qui, naturalmente da lunedì torneremo a parlare poi del nostro prossimo viaggio che è quello in India, buon ascolto.
Naturalmente ero stato informato male, non si trattava della giornata di ieri, ma la giornata di oggi, proprio all'aeroporto, proprio prima di rientrare. Avete sentito in questo breve audio quello che è lo spirito dei viaggi di Controradio. Sono viaggi diversi dai classici viaggi organizzati, prima di tutto perché la gente che ci viene sono ascoltatori di Controradio e soci del Controradio Club, quindi c'è questo legame comune che unisce, che seleziona, fa una selezione delle persone che troverete in questi viaggi. E come ha detto, i viaggiatori dei viaggi rimangono uniti, Io ancora mantengo uniti tramite WhatsApp tutti i viaggiatori dei precedenti Western Dream e anche del viaggio di Cuba, che si continuano a vedere periodicamente, stanno insieme e organizzano attività, cene o anche andare al museo e cinema in maniera come un gruppo che persiste, proprio perché in questi viaggi si crea un bonding, scusatemi la parola, un'altra parola americana, un legame che rimane anche dopo la fine del viaggio, perché il viaggio è un'avventura comune, un'avventura positiva, e quindi si tende a mantenere appunto questa atmosfera positiva rivedendo la gente con cui si è fatto il viaggio. E, in programma il viaggio in India, che è già sold out, il secondo viaggio con Rossana Mamberto, che stiamo ancora completando naturalmente, per gli inizi di agosto, fine di luglio, inizio di agosto è previsto il Western Dream 4, per il quale vi inizio a dire mettete i soldi da parte, perché è un altro di quei viaggi che vale la pena, è un viaggio che si fa una volta sola nella vita. Tornata Chiara Brilli, siamo tutti più contenti. Chiara, cosa ci hai portato dalla redazione?
Nulla, guarda, un papello sugli appuntamenti di oggi che dovremo scandagliare bene per capire come coprirle, come dare informazioni adeguate ai nostri ascoltatori, quindi tutto lavoro ai fianchi che c'è da fare. Quindi mandiamo un bel brano musicale, così almeno i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici defatigano un po'.
To the floor, I just fiddle with change as the party rolls on. Alone in the fog of perpetual dawn, but you could keep me talking as long as you want. These bloodthirsty limbs can be hard to control when your world is a cage built to keep you.
Appuntamento del venerdì in diretta telefonica, professor Carlo Sorrentino, buongiorno, la situazione politica, che cosa è successo questa settimana? Innanzitutto come va?
Tutto bene, spero anche i nostri radioascoltatori che pazientemente sentono le nostre conversazioni.
Allora, di tutto quello che è successo questa settimana, che cosa lo ha colpito di più? Qual è la novità vera che è successa?
Ma la novità vera mi sembra che la cosa che diciamo mi ha colpito maggiormente è questa polemica sulle cosiddette fake news. Poi ovviamente c'è anche i fatti di oggi sulle banche, riprende questa querela che credo ci trascineremo tra Banca Italia e il Partito Democratico, insomma. Temo, ma qui non invento niente di nuovo, scopro un po' l'acqua calda, che assisteremo a una brutta campagna elettorale. Questa storia delle fake news mi ha colpito perché è un tema molto serio e mi pare che se lo facciamo diventare però tema da polemica politica andiamo poco lontano, perché non si riesce a capire di fatto che cosa, di che cosa si sta parlando, e si confondono un po' le notizie false.
Ecco, su questo se mi permette, posso, è un'arma a doppio taglio, perché per esempio le fake news vengono usate, il concetto di fake news viene usato anche da Donald Trump per attaccare la stampa, attaccare la CNN, addirittura discriminare una rete di informazione, la CNN, favorire la Fox proprio usando il concetto di fake news. Secondo me stiamo andando su un territorio pericolosissimo.
Esattamente quello, perché confondiamo, fake news vuol dire notizie false, mentre invece mettiamo in un unico calderone le notizie deliberatamente false insieme alle notizie che non ci piacciono, o le opinioni che non ci piacciono, o il taglio giornalistico che non ci piace, e si fa una gran confusione che credo non aiuti l'elettore, o comunque il cittadino, o comunque il fruitore dei mezzi di informazione. Se diventa un'arma per brandire il proprio avversario politico, ancora, come diceva lei, il proprio avversario mediatico, mandiamo in burletta un fenomeno che invece è molto complesso ed è molto pericoloso, perché oggettivamente con il processo di disintermediazione che i media digitali favoriscono, noi siamo maggiormente esposti a informazioni non controllate che sono messe in giro o per motivi banalmente economici, attirare sui nostri siti e fare traffico pubblicitario, o per motivi, appunto, come diceva lei, politici, cercare di avere un proprio tornaconto ideologico politico, o molto banalmente la volontà di qualcuno di, come dire, mettere in burla il sistema, mandare in crisi il sistema informativo. Però appunto è la cosa che andrebbe fatta è istruzioni per l'uso, cioè insegnare a tutti quanti noi come difendersi, ma a me sembra che invece la politica, anche la politica italiana, sia soltanto buttare questa spray al peperoncino delle fake news negli occhi dell'avversario politico.
E come possiamo fare allora? Cioè, come si fa se la nostra sola arma è l'informazione, ma è proprio l'informazione che viene messa in dubbio dal concetto di fake news? Quali altre armi abbiamo a nostra disposizione?
Dunque, io credo che il tema, come dire, il problema è duplice. Da una parte, se le fake news hanno anche così facilmente presa di campo, una qualche responsabilità ce l'hanno anche i mass media mainstream principali, tradizionali, i giornali, le radio, le televisioni, che in questi anni hanno inseguito un po' acriticamente i processi di commercializzazione della stampa, e quindi hanno favorito le soft news, le notizie un po' così più facili, leggere e sensazionalistiche, e soprattutto hanno stressato le opinioni rispetto ai fatti, e hanno, come dire, costruito incertezza intorno alla notiziabilità. Dall'altra parte, come diceva prima, i media digitali sono per conformazione fatti in modo che spesso e volentieri, quando noi navighiamo, ci spostiamo da un sito a un altro, a volte non ce ne accorgiamo e spesso non sappiamo dove stiamo. Lì bisognerebbe intervenire per trovare delle modalità anche giuridiche che, senza ledere la libertà d'espressione, ci permetta a tutti quanti noi di individuare facilmente, diciamo, i siti dove stiamo, di chi sono i proprietari, chi ci lavora, per quali finalità, eccetera, 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 e fare in modo che anche tutti noi che commentiamo non si possa essere coperti da una totale anonimità, insomma, no? C'è la possibilità, anche se io non voglio dire chi sono e voglio esprimermi con un nickname, ma almeno di rilasciare le mie generalità, il mio codice fiscale al provider, in modo che se dovessi dire qualche cosa che alle autorità giudiziarie non vanno bene, il provider stesso è in grado di risalire a chi quelle cose le ha fatto. Quindi tutelare una parziale come dire, riservatezza di chi vuole esprimersi liberamente, perché il diritto all'espressione deve essere di tutti quanti noi, ma diciamo, come dire, una forma anonima un po' contenuta, che quindi mi limiti un po' nel quello che dico, in poter dire delle cose che risultino false, diffamatorie o quant'altro. Un po' banalmente quello che succede nella vita di tutti i giorni, noi nel nostro riservato privato diciamo delle cose anche più forti, ma quando siamo in un luogo pubblico non possiamo. Le faccio un esempio: quante volte così a cena con amici abbiamo detto di nostri amici o di personaggi pubblici quello lo ammazzerei, ma è un'iperbole che facciamo per Dio mi sta antipatico, ma se lo diciamo in pubblico potremmo essere tacciati di istigazione a delinquere, insomma, no? E dovremmo trovare qualche cosa che ci faccia capire meglio a tutti quanti noi che quando stiamo in rete stiamo in un luogo pubblico.
Un bon ton della rete. Comunque è molto importante quello che ha detto, che quando siamo in rete, ma qualche volta, anzi molte volte, perdiamo l'orientamento. Per esempio, molte volte, almeno a me capita, non so se è lo stesso per lei, di ritrovarmi su, di leggere una notizia che in realtà è una notizia a pagamento, e di essere arrivato lì senza accorgermi, e ci metto un bel po' per capire che quello che sto leggendo in realtà è un advertisement, non è una notizia vera. Le succede, professore?
Esattamente, questo è il punto. E succede ovviamente anche alle persone, succede a tutti quanti noi, che siamo, diciamo, addetti ai lavori, figuriamoci le persone che hanno meno strumenti culturali e tecnologici per capire queste cose qui, e pensiamo ai più giovani. Questo è il motivo per cui ormai da tempo sto dicendo che la media education è l'educazione civica del terzo millennio. Noi dobbiamo istruire tutti, a partire dall'elementare, a comprendere la tracciabilità, a capire dove si stanno spostando, e dobbiamo fare in modo che questo risulti più evidente attraverso delle segnalazioni che la stessa rete ci rimanda, perché è frequentissimo, dice lei, io credo di stare su un sito di informazione, in realtà sono caduto in una trappola pubblicitaria attirato da un titolo ammiccante, da un titolo provocatorio, da un titolo forte, che ovviamente, soprattutto se poi questo titolo corrisponde un po' a quello che io voglio pensare, perché poi ognuno di noi ha legittimamente delle preferenze, insomma, no? Per cui se quel titolo più o meno bugiardo, ma va nella direzione di una cosa che mi fa piacere credere, insomma, no? Sarei tentato, insomma, di andarci.
Perché l'algoritmo sa che cosa, in realtà sa che cosa pensiamo, e quindi ci può proporre dei titoli customizzati esattamente per sì, che vanno nella nostra direzione. Professore, ci siamo dilungati su questo, ma lei aveva accennato anche un altro argomento.
Credo che un altro tema di questa campagna elettorale sarà questa polemica sulle banche, soprattutto qui in Toscana, per la annosissima faccenda di Banca Etruria. Anche lì io credo sia molto opportuno fare chiarezza, perché è un po' come le informazioni, stiamo parlando, come dire, di due materie sensibili. Ognuno di noi vive di ricchezza informativa per poter muoversi nel mondo, decidere, conoscere, eccetera, ma vive anche di ricchezza economica, e quello che ci permette di sopravvivere. Quindi anche con le banche siamo in un tema ipersensibile, e anche lì mettere su una tensione, come per dire sto con Renzi o sto con Visco, credo che sia pericoloso, mentre invece è molto importante, e qui devo dire che mi sembra che questa commissione parlamentare bancaria sulla quale io nutrivo fortissimi dubbi, si stia muovendo, se non altro, con una certa accortezza. Speriamo che non ci dicano, non ci facciano capire chi ha vinto e chi ha perso, ma ci facciano capire quali sono le responsabilità precise dei sorvegliati, dei sorveglianti e dei sorveglianti supremi, che poi sono coloro che ci governano, insomma.
Grazie mille, professore, è stato un piacere. La prossima settimana naturalmente ritroverà Palumbo, ma è stato un piacere averla ospite quest'oggi. Buona giornata.
Piacere mio, saluti a tutti, arrivederci.
Da un po' che le nuvole mi esaltano, con
occhi, donne formose e moti ondosi. Vedi caro amico, lo so che i fiori pari sbocciano, ho nuotato per mari oceani, confidandomi con sirene dei. Ho deciso di essere diverso, in costante mutamento, come le nuvole.
E allora chiudiamo questa ultima edizione speciale di Todo Cambia. Da lunedì riavrete Raffaele Palumbo. State sentendo musica italiana, ma se volete sentire musica italiana nuovissima, ancora praticamente non ascoltata quasi da nessuno, dovete venire questa sera, domani sera, sabato sera, alla Flog, perché ci sarà la finale del Rock Contest con band italiane nuovissime, che però sono andate attraverso un processo di selezione mostruoso, perché si parte da 500-600 band per arrivare alle 6 band finaliste di stasera. A tutti una buona giornata, ci vediamo sabato sera al Rock Contest e soprattutto buona fortuna.
Non ti dà tregua, no, non si può restare fermi immobili, che poi si sa, non ti dà più tregua. Ho deciso di essere diverso, in costante cambiamento, come le nuvole. Ho deciso di essere